24 mattino.
Se Israele intanto non taglia la testa, quindi la testa di Rani e i suoi tentacoli, cominciando da Hamas, passando per Hezbollah, gli Houthi e le formazioni che sono degli spin-off di Hezbollah, se non si finisce. Non lo sapete che le due missioni fondamentali da quando è nato lo Stato Islamico nel 78 sono l'eliminazione di Israele e sostanzialmente la sottomissione di casa saudita.
State facendo lo stesso errore che avete fatto con la Russia, sottovalutare la forza militare dell'avversario. Attenzione, l'Iran non è Hamas, ha dimostrato che poteva bucare il sistema difensivo israeliano, c'è da preoccuparsi, non c'è da esaltare la forza militare israeliana. Basta con sta propaganda, per piacere, un po' di realismo.
Caro ascoltatore, per essere franchi, qua nessuno ha esaltato la forza militare israeliana. Io sto semplicemente, come spesso accade su questi temi, noi leggiamo le analisi di molte persone che se ne intendono più di noi e forse anche più di lei, se mi consente sinceramente, e questi dicono: guardate che la forza militare israeliana e la condizione iraniana, scusate, la condizione politica iraniana è una condizione che teoricamente non dovrebbe preoccupare Israele. Detto ciò, si può sbagliare, possono sbagliare gli analisti, può aver ragione lei, ovviamente. Non sto dicendo che abbiano la verità in tasca, dico semplicemente non è che stiamo commettendo questo errore. Peraltro, mi scusi, le ricordo che la questione, l'invasione russa dell'Ucraina è partita con ci prendiamo tutta l'Ucraina e facciamo il cambio di regime a Kiev, e di questa cosa non si vede traccia.
Spezia, ma la politica italiana è un pollaio, cioè si beccano, si spegnano, ma poi alla fine vanno sempre tutti alla stessa mangiatoia. È una noia mortale, per favore.
Sì, che è una critica per aver parlato di questo alle 6.45, va bene, che è l'ascoltatrice, capisco, almeno in parte. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Le 7:21 minuti e 47 secondi, mercoledì 2 ottobre. Carmelo Lauricelli, regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione. Questa mattina, come alcuni ascoltatori sanno, abbiamo iniziato prima, abbiamo iniziato subito dopo il GR delle 6 e quindi intorno alle 6:10 per raccontarvi un po' quello che sta succedendo e cercare di analizzarlo per quanto possibile. Abbiamo sottratto del tempo all'amica Nicoletta Carbone. Mi segnala qualcuno che ci sono dei problemi fortissimi di circolazione dei treni, soprattutto mi dicono Roma Termini e Roma Tiburtina, una serie di cose saltate. Se avete informazioni aggiuntive, datecele, se siete in zona, se ci volete raccontare che cosa succede, siamo qua. Dunque, le aperture dei giornali di oggi: il Sole 24 Ore, che pure ha come sempre la fascia in alto dedicata a quello che succede in Medio Oriente. L'Iran scatena la ritorsione e lancia 200 missili su Israele, danni limitati. L'apertura vera e propria, il titolo forte, è dedicato alle stime diffuse ieri da Ucimu. Crolla la domanda di robot, meno 26%. Il mercato interno delle macchine utensili è impicchiata, in parte dovuto, lo racconta bene Luca Orlando nel pezzo a pagina 2, al fatto che gli anni precedenti sono stati particolarmente positivi e quindi era prevedibile una qualche forma di calo, ma anche al fatto che il decreto, la parte applicativa degli incentivi 5.0 è arrivata tardi, è arrivata ad agosto. Tra l'altro contiene tutta una serie di questioni burocratiche aperte, ma poi arriveremo nel pezzo, all'interno del pezzo, e quindi molte persone dovevano fare gli ordini, sono rimaste ferme in attesa che arrivasse la circolare esplicativa. apre con l'economia anche il quotidiano nazionale, con un altro settore in difficoltà molto più grave, ci pare di poter dire, il tonfo di Stellantis e Tavares che andrà alla Camera. Tutti gli altri giornali aprono con il Medio Oriente. Escalation per l'inferno è il titolo del Manifesto. La rappresaglia dell'Iran buca lo scudo di Israele è l'apertura del Fatto Quotidiano. L'Iran attacca scudo di Israele è quella del Corriere della Sera. Il Domani dà già la sua interpretazione nel titolo. I missili degli Ayatollah su Israele, la vendetta a salve dell'Iran. Iran in stato di guerra, invece il titolo di Avvenire, l'Iran entra in guerra, è anche il titolo del giornale. Libero parla di una pallottola spuntata dell'Iran. L'unico morto, commenta, è un palestinese. Iran-Israele adesso è guerra, è il titolo della Stampa. Iran pioggia di fuoco su Israele, quello del Messaggero, la vendetta dell'Iran. È il titolo della Repubblica, l'azzardo finale dell'Iran. È il titolo della Verità. Mentre per trovare aperture diverse c'è l'Unità. L'Italia ha lasciato morire 61 persone volontariamente. Siamo testimoni a disposizione della magistratura e si parla ovviamente di migranti. La grande fuga, il titolo del Riformista, si occupa, mi dispiace cara ascoltatrice, di politica. Si moltiplicano la DIE e divisioni al centro, ma i riformisti lavorano a liste unitarie per le regionali. Infine il Foglio, che in apertura ha un editoriale di Claudio Cerasa che parla di discontinuità non dai politici del passato ma dal proprio passato politico, i primi 2 anni di Meloni spiegati con le splendide piroette sui poteri forti. Dunque, tra un attimo andremo alle analisi che abbiamo trovato un po' più interessanti sul Medio Oriente, sulla situazione in Medio Oriente, ma prima vi vorrei portare sulla questione stadi e ultras. Ce ne siamo occupati marginalmente ieri in rassegna stampa, perché come al solito il giorno dopo l'inchiesta è tutto un po' giro di intercettazioni, e quello che chiedeva i biglietti e quell'altro che gestiva i parcheggi e via dicendo, mentre invece il giorno successivo spesso è un giorno di interviste, di analisi e di riflessioni che ci possono aiutare ad andare un po' più a fondo. Un'intervista direi classica è quella a Claudio Lotito, oggi la trovate sul Messaggero a pagina 11, realizzata da Alberto Abbate e dedicata alla lotta che Lotito ha messo in atto contro le curve violente in particolare. Il racconto. Ancora oggi vivo sotto scorta, ancora oggi sono sotto scorta. Ricevo minacce telefoniche, anche 7-8 al giorno, cortei e cori contro, volantini con la mia tomba e le candele. Ma tengo il punto e non mi piego. Oggi il ritornello di Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, fa ancora più rumore alla luce di quello che è emerso appunto con questi 19 arresti nel tifo organizzato Meneghino. Io avevo già detto tutto alla commissione antimafia, ora da giorni mi fanno i complimenti in aula per tutto quello che ho fatto e perché non mi sono mai spaventato. Avete visto che cosa sta succedendo? E sono convinto che uscirà dell'altro. Ci sono altre indagini in corso, non solo a Milano, ancora oggi mi attaccano da tutte le parti, ma io combatto. Se scendi a compromessi, sei morto. La decisione, niente abbonamenti e biglietti gratis, basta con le trasferte pagate dalla Lazio, sono scampato a bombe, a tentativi di intimidazione, ho dovuto rafforzare la mia sicurezza perché ho arginato il business delle curve, racconta un episodio che era abbastanza noto, l'incontro con 4 tifosi davanti al cinema Adriano, uno di questi, pace all'anima sua, era Diabolic. Piscitelli si presentò e mi disse: Presidente, buonasera, io sono Diabolic. Lo guardai e gli risposi: buonasera, sono l'ispettore Ginco. Diabolic mi chiese se stavo scherzando e lui gli rispose: io sto dalla parte delle guardie. Cita questo episodio anche Francesca Fagnani nel suo intervento a pagina 19 della Stampa, che riassume un po' la penetrazione criminale nelle curve, anche quelle romane, e anche penetrazioni recenti per esempio nel tifo organizzato romanista, e dice: resta da chiedersi, ma se il legame tra tifoserie estreme e malavita è così noto, perché allora così tanti personaggi pubblici non si fanno alcun problema a frequentare i loro leader, se non addirittura a farci affari? Perché i dirigenti dei club, invece di denunciare le condotte illecite che subiscono, si mostrano sempre dialoganti se non sottomessi? al netto delle ragioni soggettive, ogni condotta illecita che riguarda il calcio non desta mai una vera e profonda riprovazione sociale. Vi ricordate, ne abbiamo parlato esattamente l'altro giorno, guerriglia urbana a Genova in occasione del derby, e una cosa che sembrava quasi completamente sparita dai giornali, se si faceva eccezione per il Secolo XIX, che però è il locale, il giornale di Genova, 36 agenti feriti, Ripeto, una cosa di questo genere, una qualsiasi altra manifestazione di questo tipo, non fatta da tifosi, non fatta da teppisti organizzati collegati al calcio, avrebbe aperto le pagine dei giornali per una settimana. Anche ragionando su come sia stato possibile dal punto di vista della sicurezza finisse in quel modo. Comunque, dice Fagnani, al netto delle ragioni soggettive, ogni condotta illecita che riguarda il calcio non desta mai una vera e profonda riprovazione sociale. Come se davanti a tutto ciò che gira intorno a questo sport, gli anticorpi della morale collettiva si affievolissero con una scrollata di spalle. Anche stavolta l'indignazione sarà passeggera, conclude pessimisticamente, come se i veri criminali fossero altri e altrove. Fino al prossimo omicidio, quando torneremo a meravigliarci. Marco Bellinazzo sul Sole 24 Ore, la pagina del Sole 24 Ore, che è pagina 22, contiene il pezzo di Sara Monaci con ulteriori dettagli sull'inchiesta, e poi l'analisi di Marco Bellinazzo, che dice: più impianti di proprietà e modelli organizzativi rigidi per contrastare gli abusi. Per mettere la società di calcio nella condizione di essere meno vulnerabili alla pressione delle frange estreme del tifo, soprattutto di quelle che si sono trasformate negli ultimi anni in vere e proprie associazioni a delinquere, è necessario intervenire sul quadro normativo e incentivare l'acquisizione degli impianti sportivi e delle aree ad esse connessi. Dice tra l'altro: un aspetto essenziale appare quello della responsabilità oggettiva, da cui le società dovrebbero essere sostanzialmente sganciate, soprattutto sul versante della giustizia sportiva. Questo principio è ormai diventato un'arma di ricatto in mano ai facinorosi, e lungi dall'essere una forma di tutela dell'ordinamento sportivo, è una vera e propria leva per aumentare il senso di sudditanza del club, dei club che gli stessi PM milanesi hanno denunciato. Cioè, se il lancio di petardi o i cori razzisti sono sufficienti per penalizzare la società, è evidente che si rischia di indurre queste ultime a ritenere quasi più conveniente in determinati casi adottare comportamenti più remissivi nei confronti degli ultras. Quello ti dice: dammi 500 biglietti, altrimenti faccio i cori razzisti e tu vieni penalizzato. E poi, per pretendere che le società rispondano in tutte le sedi di eventuali buchi organizzativi, bisognerebbe metterle nelle condizioni di essere pienamente padrone delle proprie case. È vero che nel recente passato, anche in presenza di uno stadio di proprietà, si sono concretizzati fenomeni di contaminazione del tifo e di infiltrazioni dell'andrangheta, il riferimento è la Juventus, ma la patologia non va confusa con la fisiologia. Questi due o tre punti che mi sembrano interessanti, così come interessante, ma adesso non abbiamo tempo, l'intervista a James Montag, che collabora con BBC, CNN e New York Times, realizzata da Avvenire a pagina 10, dice: quei legami sporchi tra club e ultras, l'Italia ora dovrebbe imparare dalla Germania. Una pausa, ci ritroviamo subito dopo.
24 mattino.
Conoscendo il Medio Oriente, il vero nemico di Teheran è proprio in Iran, perché c'è una popolazione stanca, l'80% delle persone odiano il regime, sono stanche, e questo vale anche per tutti i proxy dell'Iran, quindi Libano principalmente. Queste popolazioni che noi non nominiamo mai, le persone che vediamo in strada, sono una minoranza, ma c'è una maggioranza di persone che veramente è stanca e collabora con Israele e è a favore del patto di Abramo.
Ma che strano, gli ultra gestiscono dei mercati illeciti. Ma che notiziona, ma non lo sapeva nessuno.
Vabbè, che c'entra, amico mio? Cioè, un conto è saperlo, un conto è che poi ci sia un'inchiesta della magistratura, no? È come quando giri per il centro delle grandi città, vedi sorgere dei locali di 700-800 metri quadri che cambiano proprietà e nome ogni due anni e dici: ma sarà mica riciclo della criminalità organizzata? Cioè, ci pensi un attimo e dici: sarà mica riciclo? E la riflessione è aperta, poi però ci deve essere la magistratura che la dice questa cosa qua, naturalmente. Va bene, allora adesso uscendo dallo scherzo e dalla battuta, c'è intanto una notizia che vi devo dare, che è stata appena battuta dalle agenzie e che arriva dalla Danimarca ed è una testimonianza ulteriore della tensione che si respira in questa fase, dove due esplosioni si sono verificate oggi vicino all'ambasciata israeliana a Copenaghen. Lo ha reso noto la polizia danese. Per il momento non abbiamo ulteriori dettagli, naturalmente ve li daremo nel caso li avessimo. Il tutto si inserisce in un clima, come si diceva, che ha vari fronti di tensione. Per quanto riguarda l'Italia, in particolare, poi andremo alla parte medio orientale propriamente detta. Uno è, come già diciamo prima, la partita che si giocherà tra Italia e Israele a Udine a metà ottobre, ed è una partita sulla quale si addensano delle nubi e delle preoccupazioni, soprattutto da parte delle comunità ebraiche, che temono che là si svolgano delle violenze quantomeno verbali, se non addirittura fisiche, perché è previsto in quel giorno un corteo. E l'altro fronte è il corteo previsto per sabato, è un corteo che arriva a ridosso dell'anniversario del 7 ottobre, dell'assalto terroristico di Hamas a Israele, ed è un evento nel quale si teme, è stato vietato questo corteo dal ministro Piantedosi, perché si parla di una celebrazione di un eccidio, cioè dice Piantedosi il rischio che ci sia una celebrazione di un eccidio, perché una parte di questo mondo vede il 7 ottobre come un legittimo atto di resistenza. Scrive Rinaldo Frignani sul Corriere della Sera che è massima allerta per il corteo proibito, perché è stato proibito, ma i manifestanti si stanno organizzando, stanno pagando dei pullman e stanno cercando di arrivare lo stesso. Le adesioni sono già decine. Sono in 30.000 attesi a Roma, manifestazione nazionale a Piazzale Ostiense alle 14 per la Palestina e adesso anche per il Libano. È organizzata, nonostante il divieto della questura per i motivi di ordine pubblico, la manifestazione preavvisata giorni fa da UDAP, Unione Democratica Arabo-Palestinese, Comunità Palestinese d'Italia, con i promotori ancora in attesa della risposta del TAR al loro ricorso. Tutto è pronto per il corteo, al quale sono attese appunto almeno 30.000 persone per ricordare, è così, ve lo dico, quell'uccisione di 1.200 ebrei in Israele, per ricordare l'inizio della rivoluzione palestinese, come l'hanno definita i movimenti. E c'è un dibattito aperto su se fosse opportuno o meno vietare questa manifestazione. Salvatore Curreri, per esempio, scrive sull'Unità: vietare il corteo pro-Palestina? Piantedosi viola la Costituzione. Dunque, andiamo direi rapidamente sul Medio Oriente propriamente detto, tanto poi vi dico, ci torneremo alle 8.35, dedicheremo uno spazio a quello che può succedere. Scrive Nathalie Tocci sulla Stampa che il Medio Oriente è in una guerra totale, gli Ayatollah sono caduti in una trappola, nel senso che scrive Tocci che l'Iran non ha buone opzioni nell'immediato. Sarebbe stato quindi più saggio per Teheran non fare nulla mentre Israele fa il passo più lungo della gamba e rischia di impantanarsi di nuovo in Libano. Come ogni marzialista sa, di fronte alle capacità preponderanti dell'avversario è inutile contrapporre forza a forza, basta attendere e usare la forza altrui a proprio vantaggio, facendo leva sugli errori dell'altro. Fino ad ora Teheran ha saputo sfruttare fin troppo bene gli errori degli Stati Uniti e di Israele, dalla scellerata guerra americana in Iraq nel 2003 a quella di Israele a Gaza. Forse stavolta invece nella trappola l'Iran è caduto davvero. Gian Michele Sin sul Giornale a pagina 3 sottolinea l'assurda impotenza dell'UNIFIL, appunto il contingente delle Nazioni Unite. Non ce ne voglia il generale Antonio Messina, comandante di quella brigata Sassari fulcro della missione UNIFIL nel sud del Libano, in cui sono inquadrati oltre 1.000 soldati italiani, e ci scusino tutti i nostri militari. Dice però: il problema vecchio di 18 anni è aver mandato i nostri uomini a prosciugare un pantano governato da un'improbabile risoluzione del Consiglio di Sicurezza, con il risultato oggi di ritrovarceli a mani legate in mezzo ad una guerra. E la risoluzione è la 1701, con la quale si voleva mettere fine a 34 sanguinosi giorni, di guerra tra Hezbollah e Israele. I nostri soldati e gli altri caschi blu avrebbero dovuto controllare il lavoro dei soldati libanesi, debolissimi, e verificare l'eventuale destinazione dei carichi di armi sfuggiti al loro controllo. Una funzione a metà tra quella delle belle statuine e dei bersagli immobili. Morale. Il contingente UNIFIL è ovviamente in difficoltà e c'è un allarme che si sta levando. Pubblicamente il governo dice nessun ritiro dei nostri militari, ma sostiene Monica Guerzoni sul Corriere della Sera e c'è qualcun altro che lo scrive, se non vado errato Il Messaggero, in realtà sul tavolo l'idea di un'evacuazione dei nostri militari ci sarebbe. Ieri c'è stata riunione d'emergenza tra Palazzo Chigi e la Farnesina. Dietro le parole ufficiali una possibile svolta, Meloni e i ministri, scrive Guerzoni, hanno cominciato a ragionare della possibilità di dover concertare con le Nazioni Unite un'evacuazione appunto dei soldati italiani. Oh, occhio che qua è super ipotetica la cosa, ossia Meloni e i ministri hanno cominciato a ragionare della possibilità di dover concertare con le Nazioni Unite. Vi rileggo la frase, può anche voler dire che in una riunione di lavoro tra cinque persone la Presidente del Consiglio o qualcuno abbia detto ma dobbiamo ritirare i nostri soldati, che è anche una domanda che abbiamo rivolto a qualcuno intervistato qua dal confine col Libano e magari gli è stato risposto di no, non lo sappiamo, però il tema e il ragionamento è sul tavolo. Guido Limpio, sempre sul Corriere della Sera, pagina 5, mette a fuoco dal punto di vista militare quello che è successo ieri, ossia l'attacco dell'Iran, 180 e forse più missili balistici sparati appunto dalla teocrazia iraniana su Israele. La lancia iraniana e lo scudo iraniano in una nuova prova del fuoco, senza escludere la contromossa di Tel Aviv in una sfida che non è solo militare. Sono stati sparati, scrive Olimpio, anche missili ipersonici con testate da 550 kg. Dicono loro abbiamo colpito l'80% dei bersagli. Washington dice, e anche Israele dice, sono stati inefficaci perché li abbiamo abbattuti. E qua c'è uno snodo politicamente interessante, così come era già successo l'altra volta e lo abbiamo raccontato. Tra l'altro ci sono delle agenzie di questa mattina che pagano provarlo, c'è stato il supporto della Giordania per abbattere questi missili. La prova sarebbe in frammenti di missili iraniani trovati su territorio giordano. Anche questo è, come diciamo, una questione aperta e che vi dà un po' l'idea, mi pare di poter dire, della grande complessità di tutta la questione. Traffico.
24 mattino.
Dunque, confermiamo la notizia che era arrivata, tra l'altro qualche ascoltatore continua a scriverci dalle 6.30 di stamani, la circolazione ferroviaria è sospesa a Roma Termini e Roma Tiburtina per un guasto alla linea, è in corso l'intervento dei tecnici, ritardi se non cancellazioni, ma al momento ritardi, su alta velocità intercity regionali. Damiano da Roma, un ascoltatore affezionato, ci dice gli ascoltatori che prendono i regionali intorno a Roma sono fermi in mezzo alle campagne. Amici miei, che vi devo dire? In bocca al lupo per la giornata di oggi che non inizia benissimo. Dunque, apriamo una pagina economica che farei partire da una cosa un po' sottovalutata ma molto interessante, visto che poi veniamo dalla notte del confronto tra i due candidati alla vicepresidenza americana, ed è lo sciopero annunciato dei portuali americani. Il pezzo più completo è sulla Verità e lo firma Stefano Graziosi a pagina 13. Kamala inguaiata dai camalli, il maxi sciopero danneggia l'economia americana e la sua corsa. 50.000 operai che chiedono aumenti e si scagliano contro l'automazione. Racconta come Biden e Harris si ritrovino in un dilemma di difficilissima se non impossibile soluzione. Avrebbero l'autorità per sospendere lo sciopero invocando il Taft-Hartley Act, tuttavia se agisse in questo modo verrebbe prevedibilmente accusata di tenere una linea antisindacale, cosa che sotto elezioni non si può permettere. Ma se non può permettersi politicamente di bloccare lo sciopero dei portuali, la Casa Bianca non può neppure permettersi di avallarlo, perché questa serrata provocherà prevedibilmente significativi problemi alle catene di approvvigionamento, col risultato che i prezzi si impenneranno nel periodo prenatalizio, alimentando i malumori dei consumatori americani, quindi spingendo l'inflazione. Mi sembra un fronte interessante. A proposito di catene di approvvigionamento, è successa una cosa curiosa, si fa per dire, che nota solamente il Sole 24 Ore a pagina 34 con un pezzo di Biagio Simonetta, che è la seguente. Abbiamo trattato relativamente poco, ma anche questo avrà un impatto prevedibilmente sulle elezioni americane, l'uragano, avete sentito un pezzo nel giornale radio, l'uragano Elena che ha colpito, ha fatto 155 morti, molti danni, ma tra i danni ci sono stati quelli a Spruce Pine. È una piccolissima cittadina di 3.000 abitanti, ma dalla quale proviene il 70% del quarzo ad alta purezza del mondo, che è fondamentale nella filiera dei microprocessori, cioè praticamente in tutti gli smartphone, i computer, i tablet del pianeta c'è del quarzo che proviene da questa cittadina di 3.000 anime negli Stati Uniti. Le due principali aziende del complesso di Spruce Pine sono dal 26 settembre hanno sospeso temporaneamente le attività per le condizioni climatiche. Stiamo lavorando a stretto contatto con il nostro team locale per riavviare le operazioni in sicurezza il prima possibile. Ci stiamo coordinando attivamente con le autorità locali e altri partner per gestire la situazione. È presto, scrive Simonetta sul Sole, per dire che la produzione globale di semiconduttori potrebbe fermarsi, ma la preoccupazione per l'impatto che le inondazioni potrebbero avere sul settore tecnologico e per le ramificazioni economiche delle pressioni prolungate sulla catena di fornitura sono crescenti. Anche questo, appunto, un fronte interessante. Il resto della pagina economica è relativamente presto detto. C'è quello che vi dicevamo in apertura, il crollo del 25,9% della domanda di robot in Italia nel 2024, dovuto a due fattori, in parte un calo quasi fisiologico, lo racconta appunto bene Luca Orlando qua sul Sole 24 Ore a pagina 4, derivante dal fatto che negli anni precedenti le cose sono andate particolarmente bene. E poi però anche una questione istituzionale, cioè i crediti d'imposta sono diventati operativi, quelli varati, sono diventati operativi, come al solito l'attuazione in Italia è un problema, cioè ma anche le leggi migliori, anche gli incentivi migliori, eccetera, eccetera, poi però hanno bisogno di spiegazioni, di istruzioni operative. Sono diventati operativi dopo 8 mesi e in questo periodo i clienti sono rimasti fermi, dice Riccardo Rosa, che è imprenditore delle macchine e utensili e soprattutto presidente dell'associazione di categoria Ucimo Sistemi per Produrre, e poi lamenta che ci sono una serie di problemi burocratici. Altro settore in grande difficoltà, quello dell'auto. Come si diceva, Tavares convocato in Parlamento per raccontare che cosa succede, mentre Alberto Annichiarico a pagina 13 del Sole racconta come la Turchia attrae la Cina più dell'Italia, dopo BYD arriva Chery, c'è la possibilità da parte della Turchia di esportare in un regime di quasi libero scambio e quindi i cinesi si muovono là. E infine segnalo un pezzo prezioso, abbiamo veramente 20 secondi prima di chiudere, che è quello di Alessandro Graziani a pagina 31 sempre del Sole 24 Ore, che è un commento sulla vicenda Unicredit Commerzbank. Ieri Andrea Orcella è intervenuto al Made in Italy Summit organizzato da noi, dal Sole 24 Ore, insieme a Sky TG24 e Financial Times. Ha ribadito la necessità di grandi campioni europei in questo puntare su Commerzbank, ma gli ostacoli che sta mettendo il governo tedesco sono sempre più forti. Addirittura in settimana alcuni rappresentanti di Bank of America, che è advisor dell'operazione, che insieme a Barclays ha eseguito per conto di Unicredit l'operazione che consentirebbe a Unicredit di salire al 21% della banca, sono stati convocati a Berlino per rendere conto del proprio operato. Insomma, Graziani, la dico brutale io, la dice un po' più elegantemente lui, tutti buoni a parlare di campioni europei e poi quando si tocca una banca del proprio paese diventano tutti sovranisti. GR, a dopo.